Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima che torna come tutti i mercoledì sera in diretta dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Osuelli. Ciao Marianna, bentornata.
Ciao Elena, come stai?
Ciao, bene, tu come stai?
Benone. Dai, Verone. Ci rimettiamo.
Benone. E allora ricordiamo i nostri contatti, come sempre. Allora, la nostra mail è clima@radiopopolare.it e poi i contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. I contatti di Enostra invece quali sono?
Allora, la mail info@enostra.it e il numero verde 800-593-266. Come al solito è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Comunque non so se capita anche a te, basta non andare in onda per una settimana che c'è l'abbonaggio e subito tutto è nuovo, tutto...
Sì, infatti il numero di telefono già ho dovuto proprio leggerlo bene perché me lo scordavo.
È difficilissimo.
Non so più per chi lavoro, chi è Nostra, non me lo ricordo.
No, ci ricordiamo. Allora, di che cosa parliamo questa sera?
Allora, stasera le note del prof di Gianluca Ruggeri saranno anche con la vice direttrice di È Nostra, Chiara Brogi. Poi parleremo di batterie con Silvia Bodoardo del Politecnico di Torino. Parleremo dell'embargo cubano e di energia solare a Cuba con l'attivista Leone De Vita e infine di materie prime critiche e terre rare con il giornalista Gianluca Schinaia, che ha appunto appena pubblicato un libro su questo tema per Codice Edizioni.
Quindi tantissime cose come sempre, solo 54 minuti a disposizione. Cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa, quindi tutto quello che è successo nell'ultima settimana, nell'ultimo periodo. Se ne occupa il nostro Lorenzo Tecleme, che è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo.
Ciao, mamma mia che ansia tutti questi temi. Corriamo, iniziamo, parliamo, facciamo esatto, rassegna stampa.
Esatto. Da dove partiamo? Decidi tu.
Allora, voi sapete che io di quando in quando mi connetto dagli studi di Radio Popolare di Madrid e quindi oggi inizio con una parola spagnola, è una parola che avete sentito secondo me questo periodo, è El Niño, che è come in castigliano si dice bambino, essenzialmente il bambino, ma è anche il nome del fenomeno meteorologico che con l'80% di probabilità, a quanto ne sappiamo oggi, cambierà la vostra estate e non per il meglio. Forse appunto ne avete già letto col soprannome di Super El Niño. Sapete che a noi giornalisti piace proprio esagerare, siamo fatti così, e vale la pena qua spiegare un pochettino cos'è, qual è la situazione, ci deve preoccupare, non ci deve preoccupare. Le basi. El Niño è un fenomeno ciclico del clima mondiale, quindi è un fenomeno naturale, non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico, che invece è provocato dalle attività umane, e in estremissima sintesi El Niño provoca per un po' di tempo un aumento temporaneo della temperatura media globale. Questo aumento però si somma sì a quello della crisi climatica che tanto amiamo, di cui sempre parliamo, e quindi l'arrivo del Niño potrebbe significare alle nostre latitudini un'estate particolarmente torrida, oltre che, ma qua sono già previsioni più di lunga portata, potenzialmente ad esempio più energia per le tempeste autunnali. Come vedete sulla stampa c'è già chi si avventura a speculare sulla possibilità che il Niño che arriva quest'anno sia particolarmente potente, da qua il Super El Niño, ed è anche possibile che vada così, ma qua mettiamo un po' le mani avanti, invitiamo anche un po' tutti alla prudenza, la verità è che questo ancora non lo sappiamo. Per ora ciò che possiamo dire con certezza è che il National Weather Service, che è l'ente governativo statunitense che si occupa di meteorologia, ho detto water, volevo dire weather, ha detto che il Niño si farà vivo nelle prossime settimane con una probabilità appunto dell'80%.
E poi c'è un altro dibattito scientifico, come tu mi insegni Lorenzo, un dibattito scientifico che sta agitando le già agitate acque politiche in questi giorni, ed è quello sulla morte di RCP 8.5, che poi ci spiegherai tu che cos'è. Vi sembra, cioè vi potrebbe sembrare una cosa tecnica, ma lo è meno di quanto pensiate, tanto che anche Donald Trump è intervenuto a modo suo scrivendo quanto sto per leggervi sul suo social Truth, quello di sua proprietà che usa solo lui, e ha scritto, cito: il Comitato delle Nazioni Unite per il Clima ha appena ammesso che le sue stesse proiezioni, appunto l'RCP 8.5, erano sbagliate, in caps lock con punto esclamativo, sbagliate.
Ma proprio sbagliate, che non vi sbagliate. Oh, allora, sbagliate. A parte che io lo chiamerò RCP 8.5, tu sei bravissima a pronunciarlo in inglese,
hai
ho
visto?
Già fatto una gaffa linguistica, oggi non mi avventuro oltre. Sì, allora, Trump ne ha parlato, anche per questo ne parliamo noi. Trump poi ha il problema di dover cambiare argomento di questi tempi, perché tra Iran ed Epstein le cose, diciamo, non è che gli vanno alla grandissima.
Ah, già.
Ma anche qua, come con il Niño, partiamo dall'inizio. RCP-8.5 non è il nome di un robottino di Star Wars, ma il nome di uno degli scenari che l'IPCC, qua la pronuncia inglese la dico, ma perché lo conosciamo già, l'organo scientifico delle Nazioni Unite che mette assieme tutti gli studi sul clima, questa sorta di Bibbia del clima, faceva rientrare nei suoi calcoli appunto RCP 8.5, questo scenario, ed RCP 8.5 era lo scenario peggiore, cioè loro dicevano: se noi emettiamo a più non posso, non facciamo manco mezza misura di transizione, bruciamo carbone come si mangiano le ciliegie, e allora al 2100 avremo un aumento delle temperature nel peggiore dei casi fino a più 5,4 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Questo era appunto l'estremo dello scenario RCP 8.5. Ed è una roba, diciamo, abbastanza vicina all'apocalisse. Qual è il punto e perché ne parliamo? Questo scenario era stato elaborato per la prima volta nel 2010, quindi un'era geologica fa, in termini politici, ancora di più in termini energetici, e già allora era considerato abbastanza improbabile. La scienza non ci diceva che era lo scenario più probabile, ma che era il peggiore fra quelli possibili, realistici. E la notizia è che oggi l'IPCC ha deciso, qua semplifico un po' la cosa, ma per capirci, che non lo terrà più in considerazione, cioè che RCP 8.5 è diventato così implausibile, così improbabile, da poter essere scartato. E questo perché, banalmente, abbiamo iniziato a fare la transizione, molto più che nel 2010, le rinnovabili costano molto di meno, le auto elettriche sono incredibilmente più diffuse e più competitive rispetto al 2010, le emissioni si stanno lentamente riducendo anche in posti come la Cina. Insomma, è una buona notizia, siamo più bravi di prima, ergo siamo meno vicini all'apocalisse.
Meno male, perché dopo il Super Niño, qua ti dico, nello studio 3 di Viole Aro c'era stato proprio un attimo
Momenti di
di
apprensione.
grande tristezza, sì. Però Trump, che continua imperterrito a non ascoltare il giusto clima, non c'è verso, questo non lo ha capito. E ha pensato che lo scenario fosse sparito, cioè sia sparito perché gli scienziati dell'ONU si erano sbagliati e ora hanno ammesso l'errore. E sottinteso nel suo post, anche tutto il resto è sbagliato. Come ha commentato qualcuno, è come se i pompieri facessero progressi nello spegnere l'incendio e il sindaco dicesse: vedete che non erano così pericolose quelle fiamme? Aboliamo i pompieri.
Tra l'altro non diamo l'idea a Trump che secondo me sta cosa di abolire i pompieri, ma anche proprio in senso letterale, fuori di metafora, gli può anche piacere. Ma già che siamo in tema di Trump che fa cose che non capisce, dove siamo arrivati con lo stretto di Hormuz, vi chiederete voi? In 2 settimane, ovviamente, siamo sempre al punto di prima, cioè siamo fermi. La Casa Bianca continua ad annunciare ogni paio di giorni che la guerra è vinta e stravinta, e gli ayatollah continuano a fare le pernacchie e a dire che gli statunitensi a questo preziosissimo Stretto di Hormuz, da cui passa, ricordiamolo, il 20% del gas e il 20% del petrolio globale, non possono manco sognare di avvicinarsi. Il quotidiano online Semaphore ha scritto, nella sua newsletter specializzata in energia, che, cito, persino le sfere di cristallo degli analisti si stanno riempendo di fango, ed è, come dire, una metafora piuttosto azzeccata. Intanto però ricordiamoci che questo stallo non è a costo zero. Ogni giorno in più che si attende, e quindi che lo stretto di Hormuz è bloccato, e quindi che quel 20% di petrolio e gas sparisce dal mercato, è un giorno in più in cui le scorte globali di fossile, appunto di petrolio e di gas, si consumano, e quindi gli effetti peggiori della crisi energetica, quelli che vedremo quando queste scorte saranno finite, ogni giorno di stallo si avvicinano sempre di più.
E per prepararsi sta succedendo una cosa interessante. Molti paesi stanno investendo molto e improvvisamente nella transizione energetica, perché il petrolio e il gas possono essere bloccati ad Hormuz, ma il sole e il vento no. L'abbiamo già quante volte lo dobbiamo dire? In Texas,
Mai
secondo,
abbastanza.
infatti, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, in Texas il solare ha superato il carbone nella produzione elettrica nel 2026. In Nigeria, la Nigeria sta vivendo un boom del fotovoltaico su tetto e lo stesso sta succedendo anche in Pakistan, che gli esperti iniziano a descrivere come la prima economia solare decentralizzata.
Eh sì, del Pakistan che abbiamo parlato molto proprio per questo, perché in modo anche relativamente spontaneo, unendo il fatto che il fossile ce n'è poco e costa tanto, e che invece i pannelli fotovoltaici sono economici, la gente ha iniziato anche abbastanza spontaneamente a metterselo sui tetti, essenzialmente. E chiudo questa rassegna stampa con una nota un pochino più politica. Se masticate l'inglese, e poi ancora di più se vi interessano le cose inglesi, vi segnalo un pezzo d'opinione su The Smog, che poi in realtà a me lo ha segnalato il prof Gianluca Ruggeri. Si intitola, traduco in italiano, le elezioni che hanno trasformato il clima in una linea di faglia politica determinante. Sta parlando ovviamente delle elezioni amministrative inglesi che si sono appena concluse, non solo in Inghilterra, ma in tutto il Regno Unito. La politica britannica sta vivendo infatti un momento di crisi, e due partiti tradizionali, che sono i conservatori e i laburisti, insediati a destra dagli estremisti di Reform UK, che ormai è il primo partito nei sondaggi, e a sinistra dai Verdi di Zach Polanski, altro personaggio che abbiamo già nominato e che credo torneremo a nominare, che si stanno mangiando l'elettorato progressista con un'agenda molto sociale, molto rossa, ma anche molto ecologista, molto verde. Appunto, la tesi dell'editoriale su The Smog è che questa polarizzazione tra una forza esplicitamente negazionista della crisi climatica e un'altra, al contrario, attenta come nessun'altra alla questione climatica, renderà la transizione uno degli assi fondamentali della politica britannica. In pratica, o sei a favore o sei contro, senza nessuno spazio per il mezzo, la timidezza, il sì, forse lo siamo, ma vediamo in futuro. Vedremo come andrà, una cosa da seguire.
Grazie Lorenzo De Clemme, ci sentiamo dopo con la tua intervista.
Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. E cominciamo il primo brano di oggi, cominciamo con questa, dai, con l'attualità, Murubutu Sumud.
Per Global Sumud Flottiglia, c'è una voce che spezza il silenzio da tempo che va. Free Free Palestine arriva pronta dal fondo, sulle onde del mare, in ogni parte del mondo, con voglio di pace. Porta voce e supporto a chi muore ogni giorno, fra piogge di piombo e le bombe su Gaza. Salveranno da terre paesi lontani, sono più che le stelle sui cieli Gazawi. Ora unite le forme, le forze, la flotta si scontra col vento del mondo che tace. Ma è la flotta più grande che la storia conosca, luci mare nel buio, una galassia nascosta. E Israele una morsa, ha reso Gaza una gabbia, ad ogni bomba che importa sogna la nuova Nakba.
E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, se convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo, se convergere in combora col cuore a barbordo, oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. E l'Occidente ora tace perché complice attivo, chiama non divisivo tutto il suo servilismo. Dice guerra ai confini ma non colonialismo. Dice lungo conflitto invece che genocidio. Chiede pace fra parti ma non cambierà mai. Chiude gli occhi sui campi, stragi, spari, apartheid. L'Occidente negli highlights si pente ma mente, mentre prende le armi piange sulle macerie. Ma una voce che rompe il silenzio ora un nuovo sentiero. Viaggia forte, rincorre una rotta nel vento che fa. Free, free Palestine. Prova a far differenza, Gaza è tutta la striscia, perché l'indifferenza non sia più il paradigma. Viene da tutto il globo, dopo miglia su miglia. Sostiene anche tu, Global Sumud Flottiglia.
E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, se convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, ogni parte del mondo, a convergere in combora col cuore a barbordo, oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. Ma tutta la realtà sua è fatta, guarda e tace. La banalità del male di Anna Ari. Una moralità più umana salpa in mano. Non c'è silenzio, silenzio, ogni silenzio è
neutrale. Non tornerà mai
l'ultima voce di Aman, che filmava la striscia devastata dai tank. Non risuonerà il rap delle strofe di Swap, che cantava giustizia né Israele né Hamas. Ogni potente sta muto, loop di mille silenzi. Che diremo in futuro a tutti i figli e i superstiti? Ora vaga nel fumo sotto i bombardamenti. Ma che ora scappa nel buio in fuga dagli F-16.
E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, se convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, parte del mondo, a convergere in combora col cuore a barbordo, oggi a casa e domani tutta l'umanità.
Oggi benissimo, eh? Murubutu e...
Sto pensando che dovremmo inaugurare di dare un voto da 1 a 10 ogni volta. Quanto sta bene la sigla del prof con...
Stavolta benissimo.
Io voto 7.
No, dai.
Di più?
8 e mezzo.
Ok.
No, bello, bello, bello. E sì, perché questa non è solo una bellissima melodia che conosciamo molto bene, ma è anche la sigla delle note del prof Gianluca Ruggeri. E allora... A lui la parola, e questa sera, come dicevi, non solo a lui, ma per cominciare, lui.
Un'edizione un po' particolare dell'editoriale settimanale per il Giusto Clima, perché stasera abbiamo con noi anche Chiara Brogi, la vicepresidente di Enostra. Buonasera, Chiara.
Ciao Gianluca, ciao a tutti e a tutte.
Allora, siamo qui per raccontare un po' come è andata l'assemblea dei soci e delle socie di Enostra, che si è tenuta il 9 maggio scorso, due sabati fa, e abbiamo ripreso l'abitudine delle assemblee itineranti di andare in giro e non farle per forza a Milano, un'abitudine che vogliamo sicuramente mantenere almeno per i prossimi 2 anni.
Vero, siamo stati a Vicenza, ospiti dell'Istituto San Gaetano, dove abbiamo completato di recente uno dei nostri impianti fotovoltaici collettivi, che presto infatti verrà collegato alla rete per alimentare non solo i consumi dell'istituto, ma anche in parte dei nostri soci prosumer. Una cosa importante da dire è che questa energia che verrà prodotta dall'impianto sarà poi messa a condivisione all'interno di una comunità energetica rinnovabile del Vicentino che si chiama proprio Energie per la Comunità.
Ma questo è solo uno degli impianti su cui abbiamo lavorato nel 2025, perché dopo un lavoro lungo e una lunga anche attesa dei tempi di connessione, finalmente abbiamo completato l'impianto fotovoltaico da 843 kW realizzato su una copertura industriale a Brindisi, quindi su un tetto anche in questo caso, che è il più grande impianto fotovoltaico realizzato finora dalla cooperativa. Ci sono state diverse difficoltà, sia tecniche che contrattualistiche, e poi appunto soprattutto i diversi mesi, più di 6 mesi persi, attendendo la connessione, che era di responsabilità del distributore locale. Anche in questo caso l'energia prodotta è in parte utilizzata dall'azienda che ospita l'impianto sulle sue coperture, in parte viene destinata ai soci prosumer, e poi è messa anche a disposizione in condivisione della comunità energetica Levante, che è nata a Brindisi, ma che è pronta a estendere le attività in tutta la Puglia.
E proprio a proposito di comunità energetiche rinnovabili, nel 2025 Enostra appunto ha definito i principi guida alla base del modello di partnership che andiamo a proporre a tante realtà di tutta Italia. Siamo riusciti a sviluppare, a completare il primo sviluppo della piattaforma Ampere, che è una piattaforma al servizio delle CER e a cui è inoltre dedicata la tariffa oraria solare CER, che è appunto una tariffa dedicata ai membri, per i membri delle comunità energetiche che sono nostri partner. Il tutto nell'ottica dello sviluppo di servizi integrati che vadano proprio a supportare le cittadine e i cittadini che diventano a quel punto energetici. Da ricordare anche l'ingresso nel comitato direttivo di RESCOP, molto importante, la Federazione Europea delle Cooperative e delle Comunità Energetiche, che ha sancito un po' anche il riconoscimento di Enostra a livello internazionale.
E nell'assemblea abbiamo presentato i dati del bilancio, un quadro che racconta di una cooperativa solida, in espansione, fedele sempre ai propri valori fondativi. I soci e le socie alla fine del 2025 erano 18.732, continuano a crescere. Ogni nuovo socio per noi non è semplicemente un cliente acquisito, è una persona che ha scelto di far parte di un progetto, di co-decidere, di contribuire a un modello alternativo di mercato energetico. Non è un caso che oltre 3.300 persone di questa comunità abbiano partecipato al sondaggio sul nuovo piano strategico che abbiamo proposto loro a ottobre del 2025. Non sono risultati che nascono dal nulla, dietro i numeri, gli impianti, le relazioni con le comunità, c'è una squadra di persone che ogni giorno lavora, crediamo, con competenza, con passione e con spirito cooperativo. L'assemblea è stata occasione per riconoscere e celebrare questo lavoro, spesso invisibile eppure fondamentale, e infatti i risultati sono stati presentati da tante persone proprio della squadra. Sono persone che compongono il team di Enostra, c'è chi risponde al telefono quando qualcuno ha un problema con la bolletta, chi tratta con le banche per finanziare un nuovo impianto, chi incontra un comune per proporre un progetto di comunità energetica, chi contribuisce all'elaborazione del piano strategico. Tutte queste persone sono il vero patrimonio della cooperativa in un settore dove la competizione sul prezzo erode un po' la qualità del lavoro e i valori, la scelta di fare le cose bene, con cura e con etica, che abbiamo da sempre, fa la differenza ogni giorno.
E l'Assemblea ha guardato anche avanti, intanto ribadendo che l'unica guerra da combattere è proprio quella contro la crisi climatica, la frase che abbiamo utilizzato nella nostra ultima campagna di comunicazione, che per noi non è solo uno slogan, ma è la migliore definizione di quello che facciamo e di come lo facciamo, del nostro approccio.
E nel 2026 stanno anche maturando diversi nuovi impianti, oltre a quello di Vicenza che sarà presto collegato alla rete, ne abbiamo altri due fotovoltaici su tetto ad Arborea in Sardegna e a Cassino nel Lazio, e poi abbiamo un impianto sul terreno di una cava dismessa a Trani in Puglia. In totale sono più di 3.000 kW da allacciare alla rete, speriamo entro il primo trimestre del 2027, praticamente in un anno quasi raddoppieremo la potenza installata e sicuramente nei mesi a venire verremo a chiedervi soldi, perché questi impianti sono fatti con gli investimenti dei soci e delle socie. Stiamo parlando di 2.000 euro a famiglia, 1.000 euro a famiglia, per chi ovviamente ha la possibilità di farlo.
E infine, Gianluca, ricordiamo un passo importante nella storia della cooperativa e del suo percorso di attivazione delle cittadine e dei cittadini energetici, che sarà la pubblicazione attesa entro l'inizio dell'estate del piano strategico triennale dal 2026 al 2029. È un documento che di fatto conferma gli obiettivi e ridefinisce le attività e gli strumenti di lavoro che ci diamo, proprio ponendo al centro la cittadinanza energetica, che è un percorso che vuole essere un percorso di attivazione per chi sceglie di partecipare, non solo consumare energia, ma a contribuire a produrla, a condividerla, insomma a trasformarla. Quindi il cittadino energetico è una persona, un'impresa, una comunità, un territorio che diventa poi parte attiva di un cambiamento e diventa proprio protagonista della transizione energetica.
No, Chiara, spero di averti presto ancora ospite in questo spazio, ma prima di salutarci un grazie ovviamente va a tutte le socie e i soci vicini e lontani, che sono distribuiti in tutta Italia, qualcuno anche fuori dall'Italia. Sono le persone che con la loro fiducia, con il loro capitale, rendono possibile ogni impianto, ogni progetto, ogni kilowattora rinnovabile che riusciamo a mettere in rete. Grazie mille, Chiara.
Grazie a tutti, grazie Gianluca.
Grazie, grazie Gianluca Ruggeri e grazie a Chiara Brogi. Andiamo a cambiare argomento. Negli ultimi 15 anni il prezzo delle batterie è crollato e rispetto al 2021 c'è stato un aumento di 10 volte, ripetiamo, della capacità installata nel mondo. Le batterie sono un tassello fondamentale della transizione perché ci permetterebbero di usare di notte l'energia prodotta dal sole, quindi liberandoci dalle centrali fossili. E ci sono anche degli esempi concreti che mostrano come questo stia già avvenendo. Capiamo meglio però di che cosa stiamo parlando e cosa sta succedendo nel mondo delle batterie con la professoressa Silvia Bodoardo, che è professoressa al Politecnico di Torino, dove guida l'Electrochemistry Group e la Task Force sulle batterie. Buonasera professoressa, benvenuta.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per avermi qua.
Anche noi abbiamo sorriso sulle task force, la task force sulle batterie. Se ci vuoi raccontare che cos'è?
Sì, in realtà è un gruppo trasversale all'interno del Politecnico che si occupa proprio dello sviluppo, della ricerca, dell'innovazione nell'ambito batterie, è un po' tutto tondo, coprendo l'intera catena di valore, dal materiale fino al riciclo.
Ecco, professoressa, Bloomberg, che noi seguiamo perché fa delle analisi molto interessanti sui temi energetici, ha definito il 2026 come l'anno delle batterie, perché sostanzialmente i costi sono calati enormemente, come dicevamo prima, c'è un eccesso di produzione in Cina che sta inondando il mercato globale di tutte le tecnologie rinnovabili, non solo le batterie, e poi c'è anche il fattore della guerra in Iran, come dicevamo anche in rassegna stampa, che sta accelerando ulteriormente la diffusione delle batterie, oltre appunto altre tecnologie rinnovabili. Allora, ci aiuta a capire la portata di quello che sta succedendo?
Beh, sicuramente è una piccola accelerazione rispetto a qualcosa, a una transizione che comunque era già in atto e che sarebbe comunque arrivata. Il prezzo dei pacchi batterie oggi è intorno ai $100 al kilowattora ed è effettivamente diminuito circa del 93% dal 2010, quindi un fattore molto importante, ma ci aspettiamo un'ulteriore diminuzione attesa intorno ai $70 al kilowattora, e questo fa la gran differenza, cioè diventa qualcosa che noi possiamo permetterci. E sicuramente la difficoltà di approvvigionarci dei combustibili fossili ha accelerato in questa direzione, che ha il vantaggio di essere estremamente efficiente, cioè noi dobbiamo produrre in maniera efficiente l'energia e utilizzarla senza sprecarla, cosa che invece facciamo nel caso dell'utilizzo dei combustibili fossili.
Ecco, quali sono le innovazioni tecnologiche di sviluppo che hanno permesso di fatto questo calo dei prezzi e il boom che stiamo vedendo?
Beh, le innovazioni sono parecchie. Sicuramente la prima grande aspetto è la produzione di scala, cioè passando dalla piccola produzione e quindi in quantità minori fino adesso all'enorme produzione che inizia ad esserci in questi anni, forse non siamo neanche ancora a regime, certamente questo ha fatto un forte crollo del prezzo. Aggiungerei che anche si è passato più fortemente verso tecnologie, verso l'utilizzo di materiali che sono meno costosi, per esempio l'eliminazione degli elementi critici tipo nickel e cobalto, e invece utilizziamo principalmente il litio ferrofosfato, quindi un materiale a minor costo, ma anche l'eliminazione di alcuni solventi che avrebbero potuto essere tossici, quindi passando all'utilizzo di solventi acquosi. Quindi questo è anche un pochino per far capire che a volte non sempre la sostenibilità va verso la maggiore razione del prezzo, ma a volte in questo caso ci permette di fare una produzione che sia meno costosa. E poi vabbè, l'automazione, che è fondamentale ed è quello che, se noi riusciamo a implementare maggiormente in Europa, ci aiuterà a ridurre il gap e la differenza del costo che c'è nel produrre in Europa rispetto in Asia. La gestione termica, il design dei nuovi pacchi batterie che sono anche alleggeriti e anche performanti in modo migliore.
Tra l'altro questo settore delle batterie è uno dei pochi settori della transizione energetica in cui l'Italia non sta andando poi così male, vero professoressa?
È vero, sì, per fortuna non siamo sempre gli ultimi, per esempio siamo tra i pochi produttori in Europa, nel senso che in Italia c'è un'azienda, Teverola, che produce batterie per le applicazioni stazionarie, quindi quelle proprio per la transizione energetica. In Italia Terra ci dice, gli ultimi dati del 2026 ci dicono che abbiamo 900.000 sistemi di accumulo installati con una capacità che è maggiore di 18 gigawattora, di capacità, e anche più di 7 gigawatt di potenza. Quindi solo nel 2025, per dare un numero, abbiamo installato 1,74 gigawatt, e questo a livello di utility scale, quindi i grossi pacchi batterie per l'accumulo dello stazionario. Per l'applicazione casalinghe abbiamo avuto il boom con il super bonus, per capirsi, e quindi lì abbiamo veramente efficientato e messo molti pacchi batterie in casa. Adesso tra l'altro i costi sono anche minori. Aggiungerei che poi si sta anche spingendo, perché se volete, l'ultima Stamaz che è stata fatta recentemente porterà all'installazione di 10 gigawattora di batterie al sud principalmente, tra l'altro con un costo inferiore a quello che era il costo d'asta, e questo ci dice che è anche un aiuto e una direzione molto più semplice di quello che si poteva immaginare un po' di tempo fa.
c'era un'analisi che abbiamo letto un po' di tempo fa di Ember, un think tank che seguiamo molto qua al Giusto Clima, che aveva paragonato l'Italia alla California di 5 anni fa e sostanzialmente la California oggi copre una grandissima parte della sua domanda energetica proprio grazie alle batterie, evitando l'uso del gas, però 5 anni fa era in una situazione molto simile a quella dell'Italia, quindi questa analisi di fatto diceva tra 5 anni l'Italia potrebbe diventare simile alla California. Ora, secondo lei, la sua esperienza a livello di ricerca e analisi, l'Italia potrebbe riuscire ad affrancarsi dal gas con le batterie?
Beh, allora, innanzitutto addirittura meno, se volete, perché una cosa che io faccio vedere sempre a lezione, banalmente, è la situazione della California esattamente 3 anni fa e esattamente oggi. E si vede come la quantità di utilizzo di gas naturale della California 3 anni fa era molto alta e adesso è diventata residuale, proprio perché la grande produzione di energia durante il giorno viene accumulata in diversi sistemi di accumulo, tra cui appunto le batterie, utilizzato quando il sole non c'è. Tra l'altro questo fa abbassare drammaticamente e drasticamente i costi dell'energia, perché quello che qualcuno chiama il paradosso green, ma in realtà è la tendenza e quello che succede in generale andando verso l'economia di scala, no? Ma mentre la scala diminuiscono i costi, e l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che ha un costo dell'energia sempre positivo in tutti i giorni dell'anno e in tutte le ore dell'anno, accumulando questa energia all'interno di un pacco batteria nelle ore calde, nelle ore in cui diciamo il costo è sotto zero, rivendendolo nelle ore in cui diciamo ce n'è bisogno, ci si va a guadagnare addirittura, per cui allora in realtà si sta installando moltissimo, quindi c'è una speranza di arrivarci. E poi effettivamente anche il fatto che lo smarcarsi dal combustibile fossile, che ha sicuramente un costo, che ha una limitazione perché ci rende dipendenti dai luoghi dove questa viene prodotta e viene estratta sempre, perché io quando oggi compro una batteria anche in Asia resta qua in Europa e la potrò utilizzare tutti i materiali che sono in essa contenuti, e soprattutto non produco gas climalteranti e tossici in un luogo dove c'è la grande popolazione, e questo dobbiamo veramente imparare ad evitarlo.
Grazie professoressa Bodoardo, alla prossima, a risentirci.
Io ringrazio molto voi e buona serata a tutti e a tutti.
Altrettanto, grazie. E voglio leggere il messaggio che ci ha mandato Mauro, che dice: ciao, sto ristrutturando casa, oggi è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico da 7 kW circa con batteria da 11,5 kW di capacità, sono gasatissimo.
Grande, grandissimo.
Il Giusto Clima, Radio Popolare. Tra l'altro Giulio, cara Mariana, ci ha mandato una poesia per il tuo rientro.
No, vabbè.
Sì, è bellissima, vattela a leggere. Se riusciamo, Giulio, la leggiamo in onda, ma oggi veramente siamo piene di cose. Però se riusciamo la andiamo a leggere volentieri. Adesso però andiamo a parlare del bloccheo fossile, quindi del blocco navale fossile, a Cuba con Leone De Vita, che è attivista di Potere al Popolo ed è tra i promotori della campagna Non possono bloccare il sole. Andiamo a sentire l'intervista di Lorenzo Tecleme.
Leone, tu sei tornato da poco da Cuba, raccontaci un pochettino come si vede là l'effetto dell'embargo energetico statunitense.
Allora, io sono stato a Cuba per 2 settimane, adesso tra aprile e maggio, insieme a una cinquantina di altre persone. Facciamo parte della brigata Primo de Mayo, il secondo convoi partito per Cuba, il primo è stato a marzo. Sono stato lì come delegato di Potere al Popolo insieme a tantissime associazioni italiane, della sinistra italiana, del sindacato, ma anche di altri paesi come Svizzera, come Messico. C'erano anche dei rappresentanti dei cittadini statunitensi. E siamo andati lì per esprimere solidarietà politica e anche portare del materiale, perché sono state portate, coordinate dall'associazione di interscambio culturale economico con Cuba AICEC, 3 tonnellate di materiali didattici, sanitari e anche pannelli solari, proprio per provare a dare una mano, un nostro piccolo contributo per cercare di bloccare il bloccheo o quantomeno limitarne gli effetti, perché la situazione a Cuba è diventata estremamente, estremamente difficile. Sappiamo che il blocco non è una cosa di adesso, una cosa che nasce negli anni 60 e c'è sempre stata, però in determinati periodi è diventato più o meno pesante. Ci sono stati anche alcuni periodi in cui è andato un po' più sotto traccia, ma in realtà negli ultimi anni, in particolare sia durante il primo mandato Trump che poi nella situazione attuale, la situazione è quasi insostenibile, nel senso che già era passato il concetto negli anni 90 dell'extraterritorialità, cioè che non si colpivano semplicemente le aziende statunitensi di commerciare con Cuba, ma poi le sanzioni sono arrivate a tutte quelle aziende anche straniere che vogliono sviluppare degli accordi commerciali economici con Cuba. Questa cosa sotto Trump è diventata ancora più pesante, perché ha colpito poi la parte energetica, il combustibile. Da gennaio, con questo ordine esecutivo da parte di Trump, che ha definito Cuba una minaccia per la superpotenza americana, l'embargo, il bloccheo è diventato ancora più duro e praticamente il petrolio, quindi la fonte principale energetica, non arriva a Cuba. Questo vuol dire che tutti i servizi essenziali di Cuba, anche quelli che rappresentavano, diciamo così, le eccellenze cubane, sono messe in pericolo, perché se non c'è energia anche gli ospedali vanno in difficoltà, se non c'è energia i trasporti sono bloccati, se non c'è energia e combustibile quindi anche il servizio di recupero dei rifiuti è bloccato, le industrie di trasformazione non possono lavorare, e così tutto quello che ne consegue. Quindi vediamo una popolazione in grave difficoltà, ma che continua, nonostante tutto, nonostante queste difficili condizioni, a resistere. Quindi quello che noi abbiamo visto da una parte l'estrema difficoltà. Noi abbiamo visitato sia La Habana che la zona, diciamo, orientale dell'isola cubana, quindi siamo andati nelle province di Guantanamo, di Santiago e di Granma, fino all'oriente, praticamente la punta che poi vedi Haiti dall'altra parte, e quindi sia zone urbane come La Habana e Santiago, ma anche piccole comunità e piccoli villaggi. Quindi abbiamo visto queste difficoltà, però abbiamo anche visto una resistenza data dalla volontà del popolo, ma anche dall'organizzazione statale, che in situazioni di estrema difficoltà però rimane, è presente e quindi continua a resistere.
Ti interrompo per chiederti di parlare un pochettino della vostra raccolta fondi. Voi state cercando capitali per aiutare a costruire là un parco fotovoltaico. Perché proprio un parco fotovoltaico, e quanto è un esempio isolato, o quanto invece c'è un investimento più complessivo, una storia da raccontare sul fotovoltaico a Cuba in questo contesto?
Questo è interessante, nel senso che a volte, questa se vuoi anche la speranza, io non sono un analista, non posso dire quello che capiterà a Cuba, però a volte anche i momenti di crisi possono, no, possono portare anche a dei cambiamenti. e di fatto questo blocco sul combustibile, quindi al petrolio, alle energie fossili. Sapete che Cuba ha una sua produzione limitata di petrolio, però è un petrolio difficile, no? Difficile molto da lavorare, e quindi dipendeva sostanzialmente dalle importazioni. Prima era il Venezuela, prima ancora i paesi dell'est e così via. Questa cosa, quindi questo bloccheo, quindi ha impedito queste importazioni, e quindi Cuba è stata spinta maggiormente, già prima aveva iniziato, ma insomma è stata spinta maggiormente a provare a fare una transizione energetica e provare a farla estremamente velocemente, in modo rapido. E quindi negli ultimi due anni si è passati da un livello di produzione del 3% a superare il 10% di produzione energetica tramite il solare, con delle prospettive già in quest'anno di raddoppiare la produzione, con aiuto, sostegno anche della Cina in questo senso, che ha costruito in tutta l'isola diversi parchi fotovoltaici, una novantina, e quindi questo è il percorso che Cuba sta cercando di portare avanti e che noi vogliamo accompagnare. Infatti la nostra campagna di raccolta a fondi si chiama Non possono bloccare il sole, perché risponde a un'esigenza impellente di Cuba, e che quindi di avere energia, e poi va anche nella direzione di avere un'energia pulita e di accompagnarli quindi in questa transizione dall'economia fossile, che tu sai meglio di me come sia utilizzata dagli Stati Uniti per cercare di dominare un altro mezzo di dominio del mondo, verso un'energia pulita. Questo è anche una cosa interessante sulla quale si potrebbe riflettere, fare una riflessione politica più ampia, e cioè di come gli Stati Uniti, tramite il controllo del petrolio, quindi l'intervento in Iran, l'intervento in Venezuela, cerchino, no? Sia uno strumento dell'impero, quindi cerchino di controllare, magari, e questa è la nostra speranza e anche la lotta, in realtà spingano popoli e paesi a accelerare invece la transizione energetica. Visto che è impossibile recuperare il petrolio, noi speriamo, no, e ci battiamo in questa direzione, che quindi allora la risposta non sia chinare il capo, assoggettarsi all'impero americano, ma invece trovare vie alternative, cosa che Cuba è maestra in questi 60 anni, perché se c'è una cosa che il popolo cubano ha fatto è riuscire a trovare delle alternative in condizioni di estrema difficoltà.
E mi allaccio a quest'ultima cosa che dicevi per rubarti ancora un minuto, trattenerti ancora un minuto qua con noi. Abbiamo un po' detto di come la dipendenza fossile di Cuba l'ha resa poi molto esposta alle bizze e alle aggressioni statunitensi, ma questa storia per te, che sei anche stato là, che però sei italiano, è solo una questione, come dire, tropicale, riguarda solo loro, oppure, cambiato tutto quello che c'è da cambiare, ci vedi un po' di assonanze anche con la condizione europea e italiana? Detto in altri termini, si pone anche qua questo tema di mettere assieme indipendenza, sovranità se vuoi, e transizione energetica?
Io credo di sì, credo che sia una questione che riguardi tutti, no? Credo che non sono un esperto del settore, però credo che anche nel dibattito degli ultimi tempi e comparando un po' le diverse politiche, i diversi paesi anche europei, ecco, chi in questi anni è andato avanti verso questa transizione energetica si trova anche adesso meglio posizionato, no? Per affrontare il tema. E l'Italia sicuramente, visto che noi siamo un po' come Cuba in un certo qual modo, nel senso che non abbiamo una nostra produzione diciamo fossile sulla quale ci possiamo basare, e noi dovremmo cercare alternative. Qualche anno fa credo che qualcosa fosse stato provato e fatto, però adesso rimaniamo indietro, infatti si vedono le difficoltà che che abbiamo, e cioè cerchiamo altri, come dire, altri che ci possano vendere, no? Petrolio, ma non si vede però invece un programma, è ovvio, non immediato, però nel medio periodo, per cambiare il paradigma. Se vuoi, questa nostra piccola campagna va anche in quella direzione. E voglio ricordare la visita che abbiamo fatto in uno di questi ambulatori popolari di Cuba, in un paesino di un centinaio di famiglie, ambulatorio che lavora 24 ore su 24 e che erano costretti la notte a operare, ad intervenire sui pazienti utilizzando la luce del cellulare, e a questo ambulatorio è stato portato un pannello solare. Adesso riusciranno a operare senza le difficoltà di prima. Vorremmo continuare in questa direzione e chiediamo un po' anche il sostegno, l'aiuto di tutti i militanti.
Grazie a Lorenzo Teclem per questa intervista a Leone De Vita, che è tra i promotori della campagna Non possono bloccare il sole, e ci ha parlato appunto di Cuba. E allora, abbiamo parlato poco fa dell'incredibile boom delle batterie, adesso andiamo ad affrontare un tema spinoso, che è quello delle materie prime che servono per produrle, che servono sì per le tecnologie rinnovabili, ma che sono anche cruciali per i settori digitale, il sanitario e, ahi noi, anche per il settore bellico. Ne andiamo a parlare questa sera con il nostro ospite, che è giornalista e autore di L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, pubblicato la settimana scorsa da Codice Edizioni. Benvenuto a Gianluca Schinaia. Buonasera.
Buonasera, grazie dell'ospitalità.
Ciao Gianluca, allora partiamo subito dalla domanda più ovvia, cioè perché l'età delle matrici? Che cosa sono queste matrici? Di cosa stiamo parlando?
Ma io mi sono fatto la stessa domanda che insomma si è fatto, che si fanno magari anche tante altre persone ascoltando adesso, no? Ma che cosa sono queste terre rare, materie prime? Cioè, faccio un esempio: l'argento è un metallo prezioso, il praseodimio è una terra rara, il litio è un materiale critico, e tutte e tre servono un po' a queste transizioni di cui parlavi poco fa. Quindi ho cercato un termine per rendere tutto un pochino più semplice, ma senza banalizzarlo, e insomma, matrici mi sembrava quello più adatto. Che ci mettiamo dentro questo termine? Ci mettiamo le materie prime e le terre rare. Tra l'altro le terre rare sono materie prime, ma anche i metalli preziosi, quindi argento, rame, derivati del platino, platinoidi, e tutti pensiamo subito a loro quando parliamo di cose preziose, ma vi do questo spoiler: in futuro avremo un bisogno enorme di rame, quindi tenetevi delle belle scorte di rame, che non si sa mai, ci sarà il compro rame nel 2050 come oggi c'è il compro oro, ecco, per capirci. E nella parola matrice rientrano quattro caratteristiche che sono comuni, possiamo dire, a metalli, terre rare, minerali e materiali critici, cioè sono alla base degli oggetti abilitatori dell'evoluzione umana, sono tutti estraibili dal sottosuolo, sono oggetto delle grandi contese geopolitiche del momento e sono le fondamenta delle rivoluzioni tecnologiche del futuro, quindi, come dicevi, le digitali, ma anche la parte bellica e sanitaria, oltre che chiaramente a tutta la transizione ecologica. E quindi da lì il titolo parte dal fatto che le età dell'uomo sono passate dall'età della pietra, l'età del rame, e l'età del bronzo, l'età del ferro, dove ogni volta scoprivamo dei materiali che ci servivano a fare utensili e purtroppo armi, e in questo caso sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Quindi le matrici serviranno a fare nuovi utensili, questi utensili digitali che già conosciamo, ma anche ad esempio i droni, i Shahed iraniani di cui tanto si parla in questo momento, ma anche i droni ucraini, che servono bene o male, che sono serviti in entrambi i casi a a controbattere imperi enormi come la Russia e gli Stati Uniti in dei conflitti, ecco, in questo caso i droni sono assolutamente creati attraverso matrici, quindi chi controlla le matrici ha un po' il pallino del futuro in mano.
Ecco, e chi controlla le matrici, non giriamoci troppo intorno, è la Cina, che ha il monopolio di quasi tutte le materie prime di cui stiamo parlando, e lo stiamo vedendo proprio in queste settimane, ha cominciato a usarlo anche come strumento geopolitico. Lo stesso Xi Jinping ha definito queste materie prime come una mazza dell'assassino qualche tempo fa, e quindi come uno strumento proprio da usare anche come ricatto. Ma ti chiedo, ma come ha fatto la Cina in così pochi anni a scalzare gli Stati Uniti, che erano comunque leader di queste materie prime fino a non troppo tempo fa?
Ma guarda, hai citato Xi Jinping, io ti cito Deng Xiaoping, quindi per capire quanto è lunga questa strategia che ha portato oggi la Cina a essere dominante. Cioè la Cina oggi è proiettata ad essere la prima economia mondiale nel 2050, è così forte già adesso, soprattutto grazie alle matrici, al controllo delle matrici. Ecco, Deng Xiaoping disse ormai appunto quasi 60 anni fa: il Medio Oriente è il petrolio, la Cina le terre rare. Ora ripeto, nelle terre rare dobbiamo cercare di allargare il concetto anche alle materie prime in generale.
Sì.
Come ha fatto? Fondamentalmente c'è un discorso di grande investimento, 50 anni di strategia pensata per tornare a essere dominatrice del mondo. Cioè la Cina è stata per 9 secoli la prima potenza mondiale. Noi ci scordiamo che la Cina fondamentalmente è stata importantissima nella storia umana fino all'altro ieri, cioè fino a 2 secoli fa. Improvvisamente questo dominio è stato pianificato. E come è stato pianificato? Io cerco di identificare 4 step che possiamo riassumere come studiare, investire, replicare, limitare. Quindi loro hanno innanzitutto studiato, un po' come è stato per Tesla. Tesla è stata ospitata in Cina, poi si è copiato un po' come faceva Tesla le sue favolose auto elettriche, perché Tesla è stata una prevista, ma oggi le BYD, la BYD ha superato la Tesla, è la prima azienda mondiale di auto elettriche. Come ha fatto? Quindi il primo step, dicevo, è quello di mappare le proprie necessità, studiare le soluzioni, selezionare quindi i giacimenti sia a livello interno che a livello internazionale che potevano essere interessanti per diventare appunto leader delle materie prime, e così è stato fatto. Il secondo step è stato quello di investire. Parliamo di investimenti enormi quando parliamo della Cina, che faccio diversi dati, però sono investimenti massicci. E il terzo è stato produrre quantitativi enormi, quindi che potessero sfruttare le economie di scala sui singoli elementi e fare dumping verso i concorrenti stranieri. E il quarto è quello che viviamo adesso, e come stavi citando prima, è stato limitare le esportazioni di terre rare. Guardate che ogni volta che c'è Trump, ma prima lo faceva anche già Biden, che mette dei dazi, è una mossa di difesa. È la Cina che ha attaccato restringendo le esportazioni di terre rare, soprattutto come il berillio o l'antimonio o altri elementi che servono a fare munizioni, perché vi do questo elemento: gli Stati Uniti saranno ancora appunto la prima potenza mondiale in termini di produzione bellica, ma le munizioni le fanno tutti a Pechino. Quindi le munizioni delle armi americane sono fatte soprattutto a Pechino. Non parlo delle munizioni come proiettili, parlo proprio di elementi che servono a fare i proiettili. Se parliamo di proiettili, poi l'antimonio lo fanno a Mosca. Quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno dei grossi problemi. L'abbiamo visto quando Trump è andato un po' con la coda tra le gambe l'altro giorno da Xi Jinping. Non è casuale, ecco, un po' questa situazione. Quindi è una pianificazione che però va anche, io devo dire, vista con attraverso la lente di un grande sacrificio per la popolazione e per l'ambiente cinese, che è stato chiaro a tutti fino all'altro ieri, ma era vissuto come una modalità per tornare a essere un impero. Era l'ambizione imperiale, che quindi davanti alla quale anche la popolazione doveva inchinarsi. E adesso la Cina vive un altro momento, perché i cinesi hanno altre aspirazioni, però ecco, non nasce casualmente. Poi, se vogliamo, anche noi abbiamo avuto una sorta di razzismo, il razzismo occidentale, dire le fabbriche del mondo, no? Loro fanno dei lavori che appunto noi non vorremmo mai fare, ecco, adesso noi non facciamo più nessun lavoro e fanno tutto quanto in Cina.
Allora, ti faccio un'ultima domanda, Gianluca. Stiamo parlando con Gianluca Schinaia, che è appunto autore di L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, pubblicato per Codice Edizioni. E appunto c'è una narrazione che purtroppo è molto diffusa ed è quella che la transizione energetica in fondo non è che un nuovo business che ci sta portando a inquinare ancora di più, perché ci sono tutti i materiali nuovi da estrarre, sicuramente c'è un fondo di verità in tutto questo. So che non è facile fare una sintesi in pochissimo tempo, visto che siamo in chiusura, però giustamente il tuo libro è ricchissimo di dati e analisi, quindi invito poi le ascoltatrici e gli ascoltatori ad approfondire. Però ti chiedo, cosa succede quando metti sulla bilancia della sostenibilità e dell'impatto da un lato le materie prime che vanno estratte per la transizione e però dall'altro lato il business as usual delle fossili, cioè andare avanti così a consumare fonti fossili?
Guarda, io il paradosso della transizione energetica, come viene definito, lo trovo veramente paradossale, nel senso che è falso. Ti do proprio due dati. L'intero pianeta al momento preleva circa 15 miliardi di tonnellate, quindi miliardi di tonnellate di carbone, petrolio e metano ogni anno. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che nel 2040 il mondo, al culmine della fase di transizione energetica, avrà bisogno di una quantità pari a 38-40 milioni di tonnellate di minerali. Quindi comunque crolleremo di scala in senso positivo a livello estrattivo, quindi l'economia estrattiva ci sarà, ma sarà un'economia estrattiva a livello di impatto ambientale molto minore. Rispetto poi ai benefici che ne trarremo non c'è paragone, per cui assolutamente non c'è questo problema. Noi la transizione ecologica dobbiamo farla per sopravvivere chiaramente, ma anche perché sarà sicuramente meno impattante un domani verso quello che è appunto il tema delle risorse planetarie.
Grazie mille Gianluca Schinaia, appunto autore dell'Età delle Matrici. E adesso, c'è da dire sicuramente che c'è la tua presentazione del libro con Emanuele Bonpan a Milano, per chi è qua a Milano, appunto il 16 giugno alle 18:30, poi magari lo ricorderemo più avanti, alla Libreria Centofiori di Milano, a Piazzale d'Ateo.
Grazie, ciao, buona serata. Ciao.
Grazie Marianna, ciao.
Ciao. E poi ricordiamo al volo che il 22 maggio invece alle 18 Gianluca Ruggeri presenterà Le energie del mondo a Trento alla libreria Due Punti in via San Martino 78. La linea adesso va a doppio clic di e con Marco Schiaffino. Grazie Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Mariano Suelli. Ciao.